I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Trunnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi, con molto piacere, parliamo di un festival che seguiamo sin dai suoi esordi. Si tratta della nona edizione quest'anno, cioè il Fuji Film Festival. E ne parliamo con il direttore artistico Angelo Astrei, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Grazie mille, buongiorno a tutti.
Il tema di quest'anno è un tema molto, molto particolare, Breaking Chains. Per quale ragione è stata scelta questo titolo?
Noi da un paio d'anni affrontiamo dei temi, diciamo, importanti, cercando poi di sviscerarli tramite i film e tutte le attività che svolgiamo. L'anno scorso abbiamo affrontato il The Dark Side, quindi il lato oscuro che abita l'uomo, quanto una persona fosse tutta buona, tutta malvagia, le commissioni, anche prendendo spunti dai film, dalle serie TV. Come naturale prosecuzione di quel tema, abbiamo pensato di utilizzare Breaking Chains, inteso come rottura delle catene, dove catena è ignoranza, pregiudizio e così via, alla ricerca della verità. Quindi, dopo aver capito se una persona, il male che c'è, il bene che c'è in una persona, allora a quel punto rompere quelle catene e andare alla ricerca della verità. Quindi questo è il tema di quest'anno che noi affrontiamo con le nostre attività.
I film che sono in concorso quest'anno, quanti sono e quali sono?
Noi abbiamo tre categorie di film: abbiamo i film in retrospettiva, le proiezioni speciali e i film in concorso, che sono film inediti che recuperiamo nei vari festival europei. Abbiamo 7 film in concorso, come ormai da 3 anni a questa parte, quindi 2 film al giorno a partire dal mercoledì più quello in concorso poi del sabato mattina. Vengono tutte da nazioni straniere, nessun film italiano, 2 in particolare, uno è un'anteprima mondiale sulle Torri Gemelle, una bellissima storia di un pompiere superstite dell'attentato dell'11 settembre, e l'altro invece è un film greco. Sottolineo questi 2 perché entrambi i registi, quindi entrambi i film, saranno presenti con noi. Quindi verranno dai loro stati, uno dagli Stati Uniti, l'altro dalla Grecia, saranno presenti in sala per le proiezioni e poi si confronteranno con il pubblico e soprattutto con le giurie giovani.
Sì, volevo ricordare le date perché forse non l'ho detto proprio all'inizio, il Fuji Film Festival si apre il 24 di luglio e va avanti fino al 30 di luglio. Dunque, mi parlava di queste presenze appunto straniere, come verrà rappresentato invece il cinema italiano?
Il cinema italiano invece abbiamo dedicato tutta la sezione delle retrospettive. Quindi in ordine abbiamo preso una serie di film che principalmente usciti nello scorso anno, peraltro dei film che hanno molto bene italiani, una sorta di rinascita del cinema italiano a cui abbiamo assistito negli anni precedenti, sia a livello di cinema che a livello di serie TV, e li abbiamo riproposti. Sono Non essere cattivo, Pecore in erba, Esis postale, il documentario sull'autista di Kubrick, l'autista che sarà presente al festival, Fiore e poi La trattativa di Sabina Guzzanti. L'unico film che è del 2014, ma anche la scelta della trattativa nasce da un motivo ben preciso. Il genere crime, e anche questo legato al mondo della mafia, va molto di moda e la diatriba e la discussione se mostrarlo o no sarebbe infinita. Noi la nostra posizione l'abbiamo già scelta, l'abbiamo presa. Però abbiamo comunque ritenuto opportuno pensare che un documentario fosse importante, perché la finzione cinematografica comunque tende sempre a far pensare che quello che si vede in Gomorra sia un po' distante. Un documentario, comunque, speriamo che dia ai ragazzi il messaggio: non è solo dietro lo schermo quello che succede, quello che il mondo delle mafie, il mondo che ci viene mostrato, non è solo dietro uno schermo, ma è vero e non è neanche troppo lontano da noi.
Lei parlava di giovani, no? C'è proprio un premio che sarà attribuito proprio da una giuria di giovani.
Esattamente, noi il target del festival si è focalizzato particolarmente sul mondo dei giovani, quindi la gran parte delle nostre attività sono rivolte a questo target. Poi il motivo di questa scelta è semplicissimo, nel senso che è talmente giovane l'organizzazione, chi lavora all'interno del festival, che sarebbe un paradosso rivolgersi a un target diverso. Comunque, ormai questa è la 3ª edizione con la giuria giovani, più di 100 ragazzi da tutta Italia si iscrivono per passare l'intera settimana a Fiuggi e vivere un'esperienza nel suo complesso e non quindi vedere il singolo film, che comunque è a sua volta un'esperienza, ma vengono per tutti i 7 giorni e godono di tutte le attività.
C'è poi un premio un po' particolare, perché è il concorso 111 Fuji Film Festival, è un cortometraggio, ma con un limite di tempo.
Sì, questo rientra nell'idea, nella volontà di abbracciare i vari settori del festival, ogni anno uno nuovo. Quest'anno è stato quello dei cortometraggi, quindi non abbiamo ragionato su cosa fare, pensavamo a una rassegna, una raccolta, un concorso, però cercavamo qualcosa di un po' più nuovo. Allora ci è venuta questa idea di fare una call internazionale, alla quale hanno aderito tanti giovani registi anche da fuori d'Italia, e di assegnare una parola, un oggetto e un suono. Nello specifico è stato l'oggetto il pennello, il suono le catene e la parola verità. Dal momento dell'assegnazione, dell'apertura delle buste, sono partite 111 ore di tempo, durante le quali i concorrenti hanno dovuto pensare, girare, montare e consegnare un cortometraggio. Ha vinto un ragazzo del nord Italia, il corto sarà proiettato durante la serata conclusiva, e il giovane regista sarà anche lui presente con noi. In palio c'era un bel premio offerto dallo Smile Center Italia, che ha abbracciato in pieno questo progetto, e avverrà quindi la consegna del premio. Questa è l'apertura al mondo dei cortometraggi del Fuji Film Festival, è cominciata così.
Abbiamo cominciato la nostra conversazione parlando appunto del tema di quest'anno, no? Breaking Chains, ma quindi appunto rompere le catene, ma in particolare il premio della giuria giovani va ad un film che è molto vicino proprio a questo tema, perché parla tra l'altro del tema della caverna di Platone, del mito della caverna di Platone.
Esatto, il mito della caverna di Platone sostanzialmente è quello che raffigura meglio non solo questa edizione del festival, ma un po' tutto il percorso che il festival sta affrontando. Mi spiego meglio. L'anno scorso il lato scuro sono le ombre della caverna di Platone. È il momento adesso di romperle, seguendo l'evoluzione del festival, e vediamo se l'anno prossimo sarà il caso di girarci e fare qualcosa che abbia con riferimento alla luce.
E vedere, sì, la luce della verità, infatti. E, un'altra domanda che volevo fare riguarda invece la regia, la giuria, che è presieduta da un nome essenziale per il cinema italiano.
Siamo stati contentissimi che abbia accettato. Caterina D'Amico sarà la nostra presidente di giuria, abbiamo sempre avuto giurie importanti, e il fatto che Caterina abbia accettato ci rende molto molto orgogliosi. Poi anche gli altri nomi che vanno a comporre la giuria, quindi Simone Nicola, produttore di Non essere cattivo, rappresentanti della Film Commission, il Cambridge Film Festival, insomma si crea un bel gruppo di lavoro vero lì a Fiuggi in quel momento. L'idea che viene poi attuata tramite tutti i mezzi, e la giuria è un pezzo fondamentale di questo, è che a Fiuggi in quella settimana si respiri cinema. Ecco, e avere persone come Caterina D'Amico sicuramente aiuta a creare questa atmosfera.
Certo. Per quel che riguarda il programma, i nostri ascoltatori dove possono trovarlo per consultarlo?
Allora,
quindi
online siamo presenti, ci investiamo tanto sia per il target sia per la nostra organizzazione, quindi fujifilmfestival.com e tutti i social del mondo, noi ci siamo e cerchiamo di promuoverci, insomma.
Benissimo, l'appuntamento dunque con il Fuji Film Festival è, lo ricordiamo, a Fuji, naturalmente dal 24 al 30 luglio. E grazie ad Angelo Astrei, direttore artistico del Fuji Film Festival, di essere stato in nostra compagnia.
Ma grazie a voi, grazie mille, buona giornata.
Arrivederci. E adesso parliamo di un altro festival che si svolge invece dal 25 al 31 luglio appunto del 2016 al Forte San Gallo di Nettuno in provincia di Roma. Si tratta della 14ª edizione del Guerre e Pace Film Fest, una vetrina dedicata appunto al cinema di guerra e di pace, con la direzione artistica di Stefania Bianchi, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Dunque, dicevamo, veramente un festival molto particolare, no? Per i temi che tratta, che giunge quest'anno alla 14ª edizione e il cui tema quest'anno è Esodi di guerra. Per quale motivo questa scelta?
Sì, ogni anno il Guerre e Pace Film Fest, che è una vetrina unica di genere, perché raccontiamo insomma il cinema di guerra e di pace, ha voluto affrontare un tema che è un tema molto attuale, sta a cuore un po' tutti noi, e vogliamo proprio raccontare storie di uomini e di donne in fughe da esistenze difficili, ma anche storie di integrazione, il tema dei profughi, degli immigrati nel 2015, nel 2016, insomma ha conquistato la ribalta mediatica, e quindi vogliamo proprio affrontare questo tema e raccontandolo proprio attraverso la lente della cinematografia, quindi attraverso una selezione di film e di documentari.
Si parte lunedì 25 con un film italiano che ha già avuto veramente molti e ottimi riscontri, cioè Fuoco a mare di Gianfranco Rosi.
Sì, è il vincitore dell'Orso d'Oro al Festival di Berlino 2016, è un film, è un documentario, ma secondo me è un film a tutti gli effetti, e ci racconta proprio, anzi ci apre Rosi le porte di Lampedusa, che è visto proprio da questi immigrati come il luogo di salvezza e di speranza proprio per centinaia di persone che fuggono dalla guerra e dalla fame. È un film bellissimo, per chi non l'ha visto consiglio di vederlo, anche perché al Guerre e Pace Film Fest l'ingresso è gratuito.
Sì, poi c'è un documentario che non ho ancora visto, questo Vacanze di guerra di Alessandro Rossetto.
Vacanze di guerra è un documentario che noi, è il ciclo, la sezione documentari che il Guerre e Pace Film Fest realizza in collaborazione con Luce Cinecittà, e questo Vacanze di guerra, questo documentario ci racconta proprio le vacanze, diciamo, di questi bambini del sud che vengono accolti dalle famiglie del nord, quindi una immigrazione verso il nord d'Italia, e poi sono bambini che in realtà non sono potuti tornare nelle proprie case, e il ritorno viene rimandato di mesi in mesi. È un documentario molto molto bello da vedere.
E mentre invece avevo apprezzato moltissimo l'uscita alcuni anni fa del film di Philippe Loiret, che proietterete mercoledì 27 luglio, cioè Welcome, un titolo molto così quasi ironico appunto in questo film, che invece racconta proprio di un benvenuto che non accoglie il protagonista.
Sì, ma infatti c'è quel tappetino di Welcome, sì, che sì, poi non rispecchia realmente
la realtà.
La realtà. E devo dire, è un film molto bello e che ci racconta proprio in maniera antispettacolare proprio l'angoscia, la fuga e l'inferno proprio dei migranti, bloccati lì a Calais, ma anche questa energia che loro hanno, e soprattutto l'energia del protagonista, la ricerca proprio di una nuova terra per vivere, ma anche, diciamo, la storia di amicizia tra un migrante e un cittadino di Calais.
Sì, l'insegnante di nuoto che poi appunto lo aiuta, diciamo, in quell'impresa impossibile, ma insomma non riveliamo troppo perché ovviamente...
No, anche perché se dovete vedere è meglio non svelare troppo dei film.
Sì, sì, sì. Dunque, in ogni caso però il festival presenta, l'abbiamo un po' già visto nominando questi titoli, sia film di finzione sia documentari, questa è proprio una caratteristica, no, del festival.
Sì, è proprio quello di creare un percorso attraverso film appunto di finzione e documentari, ma anche attraverso la presentazione di libri. E dopo i 7 giorni, insomma, il tema viene affrontato attraverso diversi linguaggi, attraverso varie storie, e quindi poi lo spettatore, quindi ognuno di noi, può farsi un'idea di come il cinema, di come la letteratura, di come i documentaristi hanno appunto raccontato queste storie di migrazioni, queste storie di persone che fuggono dalle guerre.
Benissimo.
Ma anche dalla povertà, perché anche la povertà,
certo,
è una guerra
anche quella, sì, sì, sì. E tutto il programma del festival è possibile trovarlo sul vostro sito, immagino. Vuole darlo ai nostri ascoltatori?
Sì, allora tutto il programma di Guerre e Pace Film Fest si può vedere su www.guerreepacefilmfest.it. Abbiamo anche la nostra pagina Facebook Guerre e Pace Film Fest, dove insomma aggiorniamo quotidianamente di tutto quello che accade all'interno del Guerre e Pace Film Fest in questa settimana, dal 25 al 31 luglio a Nettuno presso il Forte San Gallo.
Grazie allora Stefania Bianchi, direttrice artistica, di essere stata in nostra compagnia.
Grazie a voi.
Arrivederci.
Arrivederci.
Ed ora vogliamo invece ricordare un grande compositore, un compositore di musica per il cinema e non solo, anche per il teatro musicale. Stiamo parlando di George Gershwin. L'occasione è l'anniversario della sua morte, che era avvenuta nel luglio del 1937. La musica di Gershwin spazia dalla musica classica al jazz e lui è considerato sicuramente il padre del musical statunitense. Le sue composizioni sono famosissime, notissime. Ricordiamo Rhapsody in Blue, ricordiamo naturalmente Un americano a Parigi e l'opera Porgy and Bess. Ha scritto la maggior parte delle sue opere in collaborazione con il fratello maggiore Ira Gershwin, che era il paroliere appunto delle sue composizioni. George Gershwin era nato a Brooklyn, secondo di quattro figli, con il nome di Jacob Gershowitz. In verità suo padre aveva già cambiato il cognome Gershowitz in Gershwin una volta che dalla Russia era emigrato in America, e George appunto adottò questo nome al posto di Jacob quando divenne un musicista professionista. Cominciò ad interessarsi alla musica già all'età di 10 anni e cominciò a suonare il pianoforte, ma senza alcun metodo. Prese delle lezioni soltanto per 2 anni, in maniera però molto dilettantistica, senza cure accademiche, soprattutto cercando di riprodurre le melodie che sentiva ai concerti per orchestra e studiando il metodo classico dei grandi maestri europei. Nel 1924, a soli 26 anni, aveva attirato l'attenzione di Paul Whiteman, uno dei maggiori direttori d'orchestra dell'epoca, che gli commissionò una canzone di jazz sinfonico da eseguire all'Eolian Hall di New York, e lui nel giro di 3 settimane compose la Rapsodia in Blu per pianoforte e orchestra, una composizione straordinaria che fu eseguita la prima volta nel febbraio appunto del 1924. Gershwin avrebbe dichiarato che l'ispirazione per Rapsodia in Blu gli era venuta da un viaggio in treno, dai rumori metallici appunto delle ruote in movimento. Dopo averla consegnata a Whiteman avrebbe voluto però ancora cambiare qualche cosa, ma Whiteman, dopo aver dato inizio alle prove, rimase molto stupito e disse: pensavo di poterla migliorare ancora. Nel 1928 George e suo fratello Ira si trasferirono a Parigi per un breve periodo, e in quell'occasione George tentò di studiare composizione con Maurice Ravel, il quale però gli scrisse una lettera in cui rifiutava di averlo come allievo, ma dicendogli in maniera molto gentile: perché vuole diventare un Ravel di seconda mano quando è già un Gershwin di prim'ordine? L'esperienza parigina valse a George Gershwin l'ispirazione per l'opera che forse è più famosa tra quelle che lui ha composto, cioè Un americano a Parigi. E la nostra canzone di celluloide di oggi è proprio una canzone tratta da quest'opera, che si intitola Love is Here to Stay.
Hello, Sam.
Hello, Miss Elsa. I never expect to see you again.
It's been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Very clear, our love love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radio and the telephone and the movies that we know may just be passing fancies, and in time may go. But oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the Rockies may crumble, Gibraltar may tumble, they're only made of
Chiudiamo così il nostro programma odierno. Vi do appuntamento la prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.